Ciao, stai ascoltando Fratellitudo Podcast. In un mondo saturato di promesse di successo immediato e soluzioni miracolose, abbiamo deciso di creare uno spazio dove la sincerità e la condivisione di esperienze reali sono al centro di tutto. Siamo Antonio e Mario, due fratelli uniti da una passione comune per il mondo della crescita personale e del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di esplorare temi che toccano la vita quotidiana, il mondo professionale e molto altro ancora, senza mai perdere di vista la genuinità e l'onestà. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Solo conversazioni autentiche e consigli basati sulla nostra esperienza personale. Con questo podcast cercheremo di imparare insieme, crescere insieme e di scoprire il significato autentico di successo e realizzazione. Quindi prenditi un momento per te mentre ci ascolti. In Fratellitudo Podcast ti promettiamo un viaggio coinvolgente e informativo che ti accompagnerà nel tuo percorso di crescita personale e professionale. Prima di lasciarti all'episodio, ti ricordo alcune cose utili per non perderti nessuno dei contenuti che produciamo. Seguici su Instagram @fratellitudo. In questo modo saprai sempre in anticipo gli argomenti della puntata e tutte le maggiori novità. Ogni martedì sera alle 21:30 siamo live su Twitch TV. Facendo login o iscrivendoti con un account potrai commentare in chat e parlare direttamente con noi. Inoltre, se hai un account Amazon Prime, potrai iscriverti al nostro canale gratuitamente e a noi Amazon riconoscerà una piccola commissione. Visita il nostro sito fratellitudo.com. Troverai tutti i link e in fondo alla pagina c'è un pulsante PayPal. Se ti piace quello che stai ascoltando e vuoi sostenerci concretamente, puoi farlo con una donazione libera. Ricordati che il passaparola è il modo migliore per aiutarci a diffondere il podcast. Parlane con i tuoi amici, con i colleghi, taggaci su Instagram e se vuoi essere intervistato o conosci qualcuno da intervistare, non esitare a contattarci. E adesso ti lascio la puntata di oggi. Buon ascolto.
E quindi continuando, stavamo dicendo che è arrivato un altro momento importante nella tua vita, quindi il momento in cui rimani incinta e nasce tuo figlio. Immagino che questo abbia cambiato un po' le carte in tavola. Carte in tavola, esattamente, stavo dicendo la stessa cosa.
Sì, in realtà, allora, anche già solo andare a convivere o comunque fidanzarmi per una singola incallita, come, tra virgolette, non per scelta, nel senso che io ho sempre sognato di farmi una famiglia, di... Però sai, relazioni sbagliate, tossiche, complicate,
certo.
Insomma,
via
dicendo,
tutto.
Ecco. Quindi alla fine io mi innamoro, sembra che finalmente trovo, insomma, quello che poi effettivamente è l'uomo della mia vita e quindi lì dici, ok, il sogno di diventare mamma può realizzarsi, nel senso che io da quando ero, non dico piccola, ma insomma da quando ero adolescente, sognavo di diventare mamma, però avevo un tipo un limite, cioè tipo non è che voglio fare un figlio a prescindere col primo che capita, cioè io voglio fare un figlio con qualcuno che, cioè, che, di cui io sono innamorata e che credo che sarà l'uomo della mia vita. Quindi nel momento in cui è arrivato l'uomo della mia vita ho iniziato a dire, beh, ma lo facciamo nostro bambino? Quindi un po' l'età, perché poi noi donne abbiamo l'orologio biologico, quindi sai, non ero giovanissima e tutto quanto, quindi alla fine, nonostante non fossimo insieme da tantissimi anni, alla fine a 36 anni abbiamo deciso, sei convinto, abbiamo avuto, sono rimasta subito incinta, sono stata fortunata da questo punto di vista, non ho avuto nessun tipo di problema a livello di per ottenere una gravidanza, ecco, cosa che, di cui temevo, perché ovviamente le paranoie tutte me le sono sempre fatte, e quindi ho fatto questa gravidanza anche piuttosto tranquilla, insomma niente di rilevante, e sono diventata mamma. Divento mamma e lì il primo schiaffo gigante, nonostante io fossi avvezza alle difficoltà nella vita,
veramente,
come
infatti
abbiamo detto fino adesso, è arrivato il primo schiaffo perché noi siamo da soli, non abbiamo aiuti. E io mi sono fatta 10 mesi a casa col bambino in maternità con mio marito, che comunque tornava nel pomeriggio. Però cioè, sai, il bambino ha allattato al seno, quindi comunque sempre un po' appiccicato. la mattina sì, uscivo anche per un attimo prendere l'aria, lo portavo in giro col passeggino, via dicendo. Però ecco, sei molto sola. Sei molto sola e la fase dopo il parto, ragazzi, al di là delle diagnosi di depressione postpartum, anche se tu non hai nessun tipo di depressione, comunque oggettivamente non è come ce la narrano, non è come ce la raccontano. È molto difficile perché tu sei in iperansia, che non sai sta creatura da dove, come la devi girare, come non la devi girare. E...
Hai sempre paura, dipende totalmente da te,
hai paura di qualsiasi cosa, poi dorme, non dorme, dorme così, non dorme colà, prende abbastanza latte, non lo prende abbastanza, poi inizia lo svezzamento, mille correnti che senti, chi ti dice l'autosvezzamento, il pediatra ti dice dagli il fruttino, dagli quello, dagli quell'altro, e inizia a vedere che mio figlio neanche nel seggiolone voleva stare.
Madonna.
Non voleva stare nel seggiolone e non voleva mangiare, nel senso un po' la crosta del pane, un po' il grana, un pochino di pasta col quando insomma è diventato un pelino più grande, un po' di pasta in bianco, però tetta, che pure la tetta non è che la prendesse insomma in maniera, cioè magari la prendeva spesso, però neanche queste gran ciucciate. Comunque iniziava a essere un bambino che aveva dei comportamenti, cioè non era un bambino facile, mettiamola così, vivace, bello come il sole, però insomma non era proprio negli standard, però lì per lì non è che te ne accorgi perché dopo ogni bambino è a sé. Alla fine va al nido a 18 mesi, va al nido e la maestra quando lui fa 2 anni, mi dice, Maria, ma Jarno si gira quando lo chiami? Ma Jarno ti guarda negli occhi quando... Cioè, quando vi guarda negli occhi a voi? No, perché a me non mi guarda negli occhi. Al che quelle frecciatine, quelle frasine, no? Io non volevo vedere, perché poi io so cos'è l'autismo.
Esatto.
Io so cos'è tante cose, insomma... E quindi distinto, la prima cosa che gli ho detto, scusa ma cosa stai dicendo? Guarda che mio figlio mica è autistico. Lei non l'aveva nominata quella parola. Quindi in realtà una parte di me probabilmente lo sapeva. Mm-mm. Però in quel momento mi è venuta di negarla questa cosa. Comunque va bene, dai, se vuoi viene la pedagogista a osservarlo, viene la logopedista, va bene, fai venire chi deve venire, no? Anche un po' incazzata. Guarda questa che non lo sa gestire sto bambino, no? Perché poi capitava che mi chiamava e mi diceva, senti, puoi venire 5 minuti prima perché è un'ora che piange. Cioè, sembrava che non lo sapesse prendere. E niente, alla fine, tutta una serie di cose, noi chiamiamo anche pedagogista privata che ci dice, no, ma il bambino parla solo, è solo un parlatore tardivo, cioè nel senso lui tardava a parlare, però è intelligente, c'ha le sue cose... Vedrete che adesso si sblocca, toglietegli il telefono, toglietegli la televisione, insomma, nel senso leggetegli molto, no? Quindi noi torniamo a 2 anni e mezzo, insomma, l'anno successivo, che vedevamo che effettivamente il nostro figlio qualche parolina iniziava a dirla, insomma, era più... parlava di più. E niente, la maestra ricomincia e mi dice le stesse robe, perché a quel punto l'abbiamo fatto rivedere, abbiamo prenotato la visita... dal neuropsichiatra e tutto quanto, ma in realtà nell'attesa della visita, perché i tempi sono lunghi, ragazzi, cioè tu nel momento in cui la prenoti te la danno tipo 6 mesi dopo, nel frattempo abbiamo iniziato a fargli fare psicomotricità, insomma abbiamo, e tutti ci dicevano, ma i bambini come Jarno, però non ci dicevano chi erano sti bambini come Jarno. Perché non essendo neuropsichiatri, nessuno si poteva permettere di dirti, guarda che noi pensiamo che tuo figlio è autistico. Ci dicevano, i bambini come gli hanno di solito non imitano, però lui invece imita. Quindi è buona questa cosa. Insomma, ci facevano notare le cose positive e le cose che non andavano. A un certo punto, nell'attesa di questa visita, io ho aperto gli occhi. Ho aperto gli occhi e mi sono resa conto che mio figlio sfarfallava, girava in tondo... era ecolaico, cioè ripeteva quello che sentiva, via dicendo, e ho aperto gli occhi e ho detto, ma come ho fatto a non vederlo prima? è autistico. Mio marito non voleva sentire questa cosa. Diceva che io volevo vedere la disabilità in mio figlio, che finché non c'era un dottore che dicesse che lui aveva qualcosa, per lui aveva solo un ritardo nel linguaggio. Questa cosa ha comportato? Tu fermami se vado troppo.
No,
cosa
no.
Cosa ha comportato? Vai. Che io mi sono ritrovata con una presunta diagnosi che per me ormai era palese da metabolizzare in completa solitudine. Perché io con mio marito di questa cosa non ci potevo parlare. Io di questa cosa con lui non ne potevo parlare. Fino a quando, quasi a ridosso della diagnosi, lui ha iniziato a farmi: ma Ianno fa così, è normale? E io: non tanto. Ma Ianno fa colà, è normale? No, non proprio. E da lì lui ha aperto gli occhi finalmente. Anche lui è scoppiato a piangere e in qualche maniera a quel punto l'ho risentito allineato con me. Per cui quando siamo andati davanti alla dottoressa, noi sapevamo già quello che ci avrebbe ipoteticamente detto. E dopo da lì, vabbè, ti muovi per capire come aiutarlo, tutta una serie di cose, insomma.
Guarda, la storia è estremamente, estremamente importante, si vede anche da come ne parli, è chiaro che ti ha segnato ed è inevitabile che una cosa così ti segni. La cosa che non posso comprenderla, perché non sono ancora un genitore e spero di esserlo, ecco, come hai detto tu, può succedere, e uno spera che vada tutto bene, può anche non succedere, no? Tu hai avuto la fortuna di rimanere subito incinta, cioè, sono tante dinamiche, no?
Voglia, c'ho amiche che invece ci hanno messo una vita, per dire, per quello, insomma, un attimo dicevo, ma insomma...
Esatto, no, ma ci sono davvero tante dinamiche, però la cosa che... la domanda che ti faccio, che è un po' comunque il filo conduttore anche di questa intervista, anche qui è... Veramente, cioè, come hai fatto anche in questo caso veramente a portare avanti comunque questa cosa? Perché non so, raccontami magari se puoi raccontarmelo.
Sì.
Noi parliamo spesso anche comunque di parità di genere, parliamo sempre di quanto magari la situazione che vivono le donne a lavoro, gli uomini a lavoro, nella vita personale, eccetera. Però anche in questo caso entriamo in un altro nell'argomento principe della situazione delle donne, dove quando una donna è incinta tendenzialmente è quasi abbandonata a se stessa, nel senso che è lei che sceglie se tenere il lavoro, abbandonare il lavoro, puoi farlo, non puoi farlo, cioè, raccontaci un po'.
Sì, infatti volevo parlare di questo, per quello vi ho parlato alla nascita di mio figlio, perché c'è stato proprio un cambiamento anche sul lavoro, nel senso che io sono tornata, che lui aveva 10 mesi, quindi all'inizio c'era l'allattamento, per legge tu non puoi fare le notti fino all'anno di vita di tuo figlio. Dopo l'anno, fino ai 3 anni, puoi scegliere di non farle, nel senso che il datore di lavoro ti deve dare questa possibilità. Io invece avevo scelto di tornare a fare i turni, nel senso che ho fatto 2 mesi con l'allattamento, dopodiché torno a fare le notti. E mi è stato fatto pesare anche quello, nel senso che qualcuno mi ha detto il bambino potrebbe essere un po' traumatizzato, perché una volta vede la babysitter, tra l'altro avevamo tipo 2/3 babysitter, perché sennò non riuscivamo a incastrarci, oltre al nido, quindi abbiamo fatto, insomma, penso un annetto, anche meno, questa vita un po' falsata, dove io facevo i turni, mio figlio a volte mi vedeva, a volte non mi vedeva tutto il giorno, a volte la notte c'ero, a volte no. Mio marito, che comunque faceva fatica, con un bambino che non è proprio facilissimo di gestione, almeno all'epoca, perché poi andava in frustrazione perché non riusciva a comunicare, non comprendeva quello che gli dicevamo, insomma, non è stato semplice. Al che anche sotto invito, diciamo, di mio marito, abbiamo detto, cioè abbiamo un attimo ragionato, abbiamo detto: tra quello che paghiamo di babysitter, tra la gestione proprio anche a livello di esaurimento mentale, forse ha senso che fai in part time, in modo che tu hai un orario più lineare, non c'è bisogno togliamo la babysitter con quello che guadagni di meno, togliamo la babysitter che tanto la paghiamo più di quello che guadagni praticamente. E quindi ho fatto richiesta di lasciare i miei turni che comunque mi davano un po' di respiro perché avevo delle mattine libere, dei pomeriggi liberi, via dicendo, però per abbracciare un orario più lineare, per cui per avere delle domeniche libere, cosa che prima erano molto meno, per dormire sempre a casa con i miei, insomma, comunque era un cambiamento, anche perché passi da 38 ore a 24, tu capisci che insomma c'è un bel cambiamento. Devo dire che ne abbiamo acquistato in salute, perché effettivamente la nostra vita si è cioè ne è migliorata un po', io perché lavorando meno comunque insomma c'avevo un pelino più di energie, ma poi perché comunque come avrei fatto ad accompagnare mio figlio 2 o 3 volte alla settimana in terapia? Se lavoravo, ci dovevo mandare la babysitter, cioè
tra l'altro cosa ne pensi proprio di questo? Noi siamo nel 2023, non stiamo parlando di un figlio nato negli anni 80.
No, mio figlio è nato nel 2016, quindi
parliamo in un'epoca dove ormai sono secoli che le donne fanno figli, voglio dire, non è che stiamo parlando di una cosa nuova, eppure tuttora non si riesce a trovare una soluzione al fatto che comunque la donna dover fare passo indietro, il part time, lo stare a casa, eccetera. Tu cosa ne pensi di questa situazione qua?
Allora, nel nostro caso è stata una scelta un po' in base anche allo stipendio, detto sinceramente.
Certo. È chiaro.
Perché lo stipendio di un educatore è comunque piuttosto basso, questo a livello nazionale, non è che sto parlando male di dove lavoro io, insomma, in generale. Non che mio marito faccia, cioè mio marito fa il tornitore, però comunque ha tanti anni di esperienza e comunque riusciva a fare, stando io a casa, riusciva a fare anche degli straordinari, quindi magari portare qualcosina in più. E poi sinceramente certe cose di Jarno, essendo io del settore, io tra l'altro anni fa avevo fatto anche un corso proprio specifico sull'autismo, quindi aveva più senso che seguissi più io l'aspetto rapporti con specialisti, con terapiste, con la scuola. Un po' è culturale, mi rendo conto, perché poi io sono la prima che combatte le cose di genere. Però per dire,
è così, sì.
Un po' era anche proprio specifica delle competenze, mettiamola così. Ciò non toglie che mio marito porta il figlio in terapia come lo porto io, mio marito l'ha sempre lavato, vestito, fatto tutto dal primo giorno al giorno zero, cambiato i pannolini sempre, addirittura mio figlio stava attaccato sempre alla tetta, quindi mio marito ha sempre cucinato e non ha più smesso, nel senso che la cena praticamente la prepara sempre lui, pulire casa praticamente pulisce sempre mio marito, quindi in un modo o nell'altro noi abbiamo trovato il nostro equilibrio.
Certo, certo. Ma adesso mi sorge un'altra domanda che sempre riguarda questo supporto qua. Per cui quello che lo Stato offre, che sono i vari detrazioni, figli a carico, eccetera, comunque è totalmente insufficiente, ovviamente. Non ti permette di...
Nel caso specifico di un bambino disabile... c'è una, mio figlio ha la 104,3, cioè praticamente all'accompagnamento, quindi lui percepisce una pensione che però pagando noi le terapie privatamente va lì, va completamente lì, anzi abbiamo fatto anni in cui non coprivano per niente. In tutto questo poi c'è la spesa del bambino, nel senso che comunque ovviamente un bambino vuole giocattoli, vuole vestirsi, vuole mangiare. E tra l'altro nel caso di mio figlio, per quanto sono consapevole, io sono la prima che lo vizio, ok? Però in effetti i giochi per lui sono anche terapeutici, perché a lui serviva giocare, a lui serviva imitare, a lui serviva certe cose e quindi chiaramente soprattutto serviva rinforzargli le richieste, perché un bambino che non faceva richieste, nel momento in cui tramite la terapia ha imparato a fare richieste, andavano rinforzate, cioè se lui mi chiede un giocattolo, almeno all'inizio era così, poi un po' è rimasta, adesso no, glieli dico, ma all'inizio non gli dicevo mai no, perché mi ha chiesto sta cosa, cioè
certo.
E quindi comunque Non è una società per famiglie, ragazzi, cioè okay. Diciamocelo quant'è, no? A prescindere dalla
Volevo
situazione particolare, non è una società per famiglie. Ci dicono tutti fate i figli, ma poi non ci danno né le condizioni per mantenere un lavoro se sei donna, per continuare, per far carriera. Cos'è la carriera?
Ah, certo.
Non ci danno le condizioni per gestire i bambini, no? Cioè, mio figlio quest'anno si è fatto 3 mesi a casa. 3 mesi a casa. Io, sai cosa ho fatto? Io, e già non è il primo anno, sono anni che faccio così. Io d'estate cambio orario di lavoro.
Okay.
Praticamente, normalmente faccio 3-4 mattine e 2 pomeriggi.
Sì.
D'estate si inverte la cosa, praticamente. Io faccio una mattina, che è il sabato, tutti gli altri pomeriggi. Perché? Perché mi batto il 5 con mio marito. Cioè, lui torna a casa e io vado a lavorare.
Certo.
È vita questa?
Sì, vedi.
È vita?
Sì, perché poi fondamentalmente sostituisci tuo marito per il lavoro, perché poi quando tu vai a lavorare tuo marito torna a casa e vi vedete soltanto la sera.
Sì, che poi tardi, perché di solito certo. Staccavo alle 8, alle 9 di sera, certe volte non c'è voglia manco vuoi solo il cuscino, nel senso... Dopo che sei stato tutta la mattina col bambino, che comunque insomma non è semplice, lui uguale, insomma, chiaramente quando ricomincia la scuola, per quanto star dietro alle varie eventi, i compleanni, dei bambini, via dicendo, non è che sia, insomma, crescere un figlio non è una passeggiata, però come dice mio marito è sempre meglio d'estate, nel senso che per quanto poi essere impegnata, anche che ne so, adesso che ho iniziato a fare un po' la podcast coach, certo. Quindi mi capita che ho delle call, oppure se tipo per i podcast che sto facendo faccio delle interviste, robe varie, o registro, lui mi dice vabbè, però sei a casa. Cioè non è che sei fuori di casa, io da solo con lui e io soprattutto, prescindere da io da solo con lui che se lo gestisce, ma io e te non ci vediamo, cioè non ci vediamo mai, cioè anche la coppia, cioè certo. Per una coppia resistere a un figlio o a un più di uno non è facile, perché non ti aiuta nessuno. Poi non ti dico i casi di coppie con un figlio disabile che si sono lasciate.
E quella
praticamente
è la caso,
maggioranza.
E quella è l'amarezza proprio del fatto di un... E che poi solitamente, poi adesso non so, ma solitamente poi ricade sempre il figlio va alla donna, alla mamma, perché la mamma è la mamma e quindi è così. Insomma, questo è un po' insomma, è complesso.
Estremamente complesso. Sì.
Un argomento complesso.
Sì, ma sai cosa, l'ultima cosa? Il bello è che quando tu dici... guarda che a casa mia io e mio marito, cioè siamo praticamente interscambiabili, mo al di là degli orari di lavoro siamo abbastanza interscambiabili, vi dicevo prima, la doccia praticamente la fa sempre col padre, cioè per farvi capire. Quando tu dici mio marito stamattina ha pulito casa, o che ne so, stasera sì, ha cucinato lui, ha preparato quello, roba del genere, ci sono donne che mi dicono ma sei fortunata, oh ma che bravo, ti aiuta. A me quando mi dicono ti aiuta, a me parte l'embolo femminista. Come ti aiuta? Perché in casa non ci abita pure lui? Il figlio non è pure suo?
Esatto.
Cioè è questa cosa che dobbiamo sradicare dalla narrazione. Adesso andiamo un po' fuori tema, però ci tenevo a precisare questa cosa.
No, hai fatto bene,
Assolutamente, assolutamente d'accordo.
Abbiamo una domanda dalla chat.
Wow, che emozione!
Secondo me si aggancia con quest'ultima parte relativamente. Allora, consigliere inesperto ci dice: la Fizza è chiaramente una superdonna, Wonder Fizza. Nella complessità di tutto questo percorso, Maria, dopo mamma e moglie, ha fatto mai qualcosa per lei? E secondo me qui il podcast entra in gioco, no?
Allora, faccio una piccola premessa. Vai. Consigliere inesperto è il mio carissimo amico Mauro, perché è un podcaster anche lui, consigliere inesperto è il nome del podcast, e lui è il mio Pippo Baudo.
Ottimo.
Cioè, è la persona con cui io ho iniziato per gioco a fare podcast. E okay. alla domanda se mai presa uno spazio per lei, io ho iniziato a prendermi uno spazio per me grazie al podcast.
Raccontaci un po' infatti come è iniziata, ecco.
Allora, è iniziata che vabbè, c'è stata la pandemia, ma in realtà io non ho iniziato durante la pandemia. Cioè, nel senso, io ho continuato ad andare al lavoro con la pandemia, a parte i primi 40 giorni perché... il bambino a casa, un attimo ci dovevamo un po', no, neanche 40 giorni, forse 20, dovevo un attimo gestirmi col bambino, dopodiché ho appunto modificato l'orario, ho un posto di lavoro dove mi vengono incontro e quindi alla fine sono andata a lavorare, per cui non è che dici sono stata a casa tutto il tempo, no, andavo a lavorare con la paura, la mascherina e tutto il resto, però la mia vita, ragazzi, da quando è nato mio figlio era sempre stato: viene prima mio figlio, viene prima mio marito, e io non pervenuta, cioè era solo cura degli altri, poi io faccio anche un lavoro di cura degli altri. Mm-mm. Quindi praticamente diagnosi di mio figlio, cioè pandemia, di tutto di più, io comunque coi social sono sempre stata un po' smanettona, perché comunque sono un animo sociale, quindi non potendo più di tanto avere una socialità fisica, comunque no, ciclicamente Facebook e Twitter via dicendo, io avevo sto profilo Twitter che era tipo aperto non so da 10 anni forse. Sono ritornata su Twitter un po' più attiva, sai, che twittavo le mie battute, le mie robe, e su Twitter arrivano gli space, queste stanze vocali. Io sempre curiosa come una scimmia, provo a capire, però cosa facevo? Non andavo nelle stanze degli altri, difficilmente andavo nelle stanze degli altri, in un gruppo che magari non conoscevo. Mi aprivo la mia e aspettavo, vedevo chi entrava. Allora spesso entrava, non so, qualche amica che intanto avevo conosciuto, via dicendo, ogni tanto entrava gente pessima che buttavo fuori immediatamente. Insomma, in una di questi spesi un giorno entra sto ragazzo che ci eravamo iniziati a seguire quasi per caso e ci siamo fatti tipo 2 ore di chiacchierata come se eravamo amici per la pelle. E da lì ci davamo appuntamento anche con altre persone, abbiamo fatto tipo delle live, capito? Facevamo sti spese che poi noi chiamavamo stanze, soprattutto all'ora di pranzo, sai, pausa pranzo, così. E Mauro ha una bellissima voce, io quindi un giorno gli ho detto: Mauro, fammi un podcast per addormentarmi, cioè questa voce, no? Poi noi ci prendevamo molto in giro. E lui: dai, magari un giorno faccio un podcast. E un giorno mi dice: guarda, ho deciso, in effetti voglio fare un podcast e vorrei che come primo ospite ci fossi tu. La mia risposta? No, non hai capito, il podcast lo facciamo insieme.
Esatto.
Cioè mi sono tipo imposta, capito? Quindi la prima ospite effettivamente sono stata io, ma dalla seconda in poi che abbiamo avuto ospiti, io ero la host. Mm-hmm. E da lì io ho scoperto che... cioè parlare con gli altri, perché ho sempre saputo in qualche maniera, però insomma anche dare libero sfogo all'improvvisazione, alle battute, alle cose, la curiosità di far domande, insomma questa cosa mi ha dato finalmente un momento che era solo mio.
Bello.
E da lì ho detto: io non ci voglio rinunciare a questa cosa. Solo che a un certo punto Mauro decide che questo podcast doveva chiudere perché non era più sostenibile per lui. È il che io ho detto, parte il lutto e averlo odiato, però adesso io, cioè, gli voglio sempre bene. Ho detto: io adesso che faccio? Rinuncio all'unica cosa degli ultimi anni che mi ha dato un attimo una luce in fondo al tunnel, cioè che finalmente mi sono ricordata che esisto pure io. Ho detto: no, io faccio quello che devo fare, lo farò male, ma io il podcast bisogna che continuo a farlo. E quindi ho aperto Sorriso Sospeso.
E vedi.
E da lì non l'ho più mollato, perché poi adesso mi sono lanciata a fare la podcast coach, adesso prossimamente sto già registrando, farò un secondo podcast, quindi cioè...
Hai un sacco di progetti adesso.
Eh sì.
Bene così.
Bello, bella anche questa storia. È sempre bello anche vedere in retroscena comunque di come nascono i progetti, no? Perché alla fin fine da una cosa che sempre banale, semplice, che verosimilmente doveva essere un passatempo qualsiasi, poi dopo comunque nasce qualcosa di completamente nuovo e che ti dà 2,5 milioni di energie. Cioè, bello, bello, bello.
Sì, diciamo che se devo fare una metafora, comunque ho visto un percorso in tutta questa, nell'intervista che abbiamo fatto, e questo è un po' tipo un raggio di sole che è entrato nel tuo cammino. Lo vedo così, come una metafora di un percorso molto bello, molto complesso anche, quindi è una cosa parallela, no? Di quanto è bello il tuo percorso era altrettanto complesso, perché le cose sono così, le cose complicate poi alla fine sono le cose più belle di solito, e è arrivato questo raggio di sole che ti sta illuminando adesso la strada e ti sta permettendo di raggiungere appunto i tuoi obiettivi, i tuoi traguardi e le tue cose.
Io mi godo il percorso, in realtà, nel senso, non che non abbia una visione, non abbia dei sogni, o non abbia, come dire, dei progetti, degli obiettivi, però cioè avere questo spazio che è solo per me, avere questi progetti che sono solo miei, ricordarmi che io esisto, che quello che io voglio è importante, fa sì che anche quello che non mi piace o quello che comunque è un obbligo, lui prima parlava, no, che ti svegli la mattina e andiamo al lavoro, che palle, via dicendo, io mi attacco al bello che c'è nella mia vita, perché di bello ce n'è tantissimo. Io ho sofferto tanto, un po' la storia ve l'ho raccontata anche col sorriso, se vedete non ho mai... Non certo. Ho fatto, insomma, le tragedie napoletane, ho sempre sorriso e non sono entrata nel dettaglio, ce ne avrei anche altri ma non li racconterò, per dire che io nella vita ho sofferto tanto, però sono sempre stata molto capace di vedere il bello, di cogliere il bello delle piccole cose, e più vado avanti più lo faccio e mi aiuta tantissimo. Io non l'ho detto, ma sono andata in terapia, sono tuttora in terapia, e questa cosa ha aiutato tanto a capirmi, a conoscermi sempre meglio, ad essere più consapevole di come certi meccanismi arrivano un po' in automatico, e anche a capire che a comunicare meglio, quindi ho lavorato molto sulla comunicazione, appunto io ho dei bisogni, bisogna che li comunico agli altri, cioè perché prima... Non è importante quello che voglio io. Stanno tutti bene? Mio marito e mio figlio stanno bene? Le ragazze al lavoro stanno bene? A posto. Chi se ne frega se io non sto bene? No, adesso no. Adesso frega. Frega è come.
Bene.
E quindi... Però è chiaro che quando inizi a cambiare, anche educare, tra virgolette, gli altri al cambiamento non è semplicissimo. Però ce l'abbiamo fatta. Ce la stiamo facendo.
Guarda, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa intervista. E volevo un attimino chiudere con un pensiero questa parte di intervista. Come ho detto all'inizio, noi con questo podcast vogliamo appunto parlare di questi temi. So che ascoltare 1 ora e mezza di determinati argomenti non è semplice. Quindi se sei arrivato fino a questo punto, complimenti. Ma soprattutto ringraziamo Maria per aver condiviso con noi la sua storia, che sicuramente è da esempio. Io già da adesso mi sento una persona diversa rispetto a quando ho iniziato il podcast, e questa è una cosa estremamente bella di questo mezzo, e spero che anche tu che stai ascoltando, sia che sia in live, sia che lo stai ascoltando dopo, ti sia portato veramente a casa questa energia, questo modo di vivere, le difficoltà, la voglia di superare, la voglia di continuare. Questo è veramente un messaggio molto importante, e spero che aiuti anche quelle persone che in questo momento magari stanno affrontando una situazione complessa, che poi non è magari così complessa, capito? Perché ognuno di noi, ovviamente, non voglio giudicare, ognuno vede la difficoltà nelle cose che vive nella sua vita a suo modo. Non c'è una cosa più difficile di un'altra, perché ogni individuo ha una sua situazione. Però sai, sentire anche la storia di altre persone... cavolo, ti aiuta. Quello che diciamo sempre è non chiuderti in te stesso. Ascolta, interagisci e vedi che ci sono altre persone che ti possono dare una mano. Mario, tu vuoi aggiungere qualcosa?
In realtà no, nel senso che è una storia molto molto bella e invidio molto la forza che ha avuto Maria e che tuttora Maria invidia pura, ma nel senso buono, prendiamola così, nel senso buono. E tra l'altro la ringrazio tanto di comunque di essere venuta qua a condividere la sua storia all'interno del nostro salotto. E di queste storie, secondo me, non se ne sentono mai abbastanza. Questa è la verità.
Io intanto, vabbè, vi ringrazio, spero di non aver annoiato nessuno con questa storia.
No, penso che sia impossibile.
Assolutamente.
No, allora, per alcuni, magari non così nello specifico, sinceramente non me l'aspettavo neanche io di entrare così tanto nel dettaglio, quindi devo dire che siete stati anche bravi a tirarmi fuori, insomma, alcuni particolari.
Le domande giuste.
Ecco, quindi complimenti. Comunque volevo dire che non per farlo spottone, ma se uno ascolta Sorriso Sospeso, esatto, questa forza o comunque questo approccio alla vita fatto da una parte di autocompassione e di riconoscimento, di consapevolezza, e dall'altra di approccio positivo, di approccio di non attaccarsi al rimugino, alla negatività, ma prendere le cose magari con un po' di ironia, cercare di lavorare, di, come dire, investire su se stessi e su quello che puoi ottenere, no? Perché comunque io adesso vivo in una situazione un po' particolare, perché io per gestire mio figlio sono passata un part time e adesso mi ritrovo e faccio due lavori, ok? Sì. Il secondo è proprio, cioè, sapete com'è la libera, sì, professione, cioè, sì, magari non è che adesso ci abbia 6.000 clienti, però in tutto questo faccio anche il podcast, che di per sé sarebbe un lavoro, insomma,
esatto,
in qualche modo.
Sì, sì,
però forse io non sono mai stata più felice di così.
Certo.
Cioè, mi sto facendo il cosiddetto mazzo, a
o
volte sono stanca, però sono felice perché faccio qualcosa che è in linea con quello che mi piace fare, che è in linea con una visione che io ho. E quindi è importante darsi ascolto e lavorare su se stessi e fare il percorso, ma anche godere di quel percorso. Perché se io riguardo indietro, anche solo a livello di podcast, c'è un'ascoltatrice che mi dice sempre: ma perché non riproponi i primi? Mi sono piaciuti tanto. Io non riesco neanche ad ascoltarli i primi del mio podcast. Perché? Perché sono cresciuta. Però ci stanno, cioè c'è un prima, un durante, sì, un dopo, un durante ancora, perché insomma il dopo in realtà cioè, è tutta la vita, è un percorso in qualche modo, no? Quindi è fatto di alti, di bassi, di imprevisti, però cambia tutto il modo in cui tu guardi alla vita, cambia tutto il modo in cui ti approcci, perché se vuoi avere un motivo per lamentarti, tu lo trovi, ma se vuoi un motivo per essere, per star bene, lo trovi lo stesso. È tutta una questione di prospettiva.
Complimenti. Guarda, spero che tutti i nostri ascoltatori vadano ad ascoltare Sorriso Sospeso da quando uscirà questa puntata, perché se la storia di Maria vi è piaciuta, sicuramente ascoltare le sue puntate sarà una sorta di bonus in più ripetitivo.
Un deep dive.
E sì, detto questo, io farei... Comunque ringrazio ancora una volta Maria. Adesso piccolo dettaglio tecnico sul nostro podcast: ci trovi su Instagram @fratellitudo, ci trovi su internet fratellitudo.com, ci trovi su Spotify, Apple Podcast, tutte le piattaforme audio di podcast cercando Fratellitudo. Tutti i martedì sera siamo live alle 21:30 su Twitch e ogni lunedì esce poi la puntata registrata al martedì sera. Invece la Fizza la trovate su Instagram con la Fizza Podcaster, il podcast si chiama Sorriso Sospeso e ovviamente trovate su tutte le piattaforme audio, come per noi, insomma, il podcast si diffonde su ogni piattaforma audio, cercate Sorriso Sospeso e trovate il podcast. Detto questo, direi di concludere questa intervista, come noi facciamo di solito, con i consigli del podcast. E faccio iniziare Mario, che dà il buon esempio, e poi Maria, e poi concludo io.
Sì, allora, sarò onesto, con tutto il tempo che è passato, io non mi ricordo se l'ho già consigliato, premetto questa cosa, non credo, perché sono sempre stato bravo. Però io vi voglio consigliare, questa volta, una serie di manga, cioè di fumetti, usciti nel 97 fino al 2002, che si chiamano GTO, cioè Great Teacher Onizuka, che se non avete mai sentito è un evergreen, quindi è una collana famosissima, che vi consiglio di riprendere, e tratta di questa storia di praticamente un ex teppista che diventa poi un insegnante all'interno di una scuola. Mi è un po'... non so perché, l'idea dell'istruzione, l'idea dell'educatrice mi ha un po' ricordato questa cosa. E quindi, se non l'avete mai visto, guardatelo, / leggetelo, vi consiglio più di leggerlo, perché secondo me, nonostante fosse uscito nel 97, è tuttora super super attuale per come approcciare alla vita. Per cui questo è il mio consiglio.
Ottimo. Vai Maria, dacci il tuo consiglio.
Allora, io invece vado più su consigli, diciamo, così, un po' filosofico in qualche maniera, che poi è un po' il riassunto di quello che ci siamo detti per certi sì. aspetti. Cercate di darvi ascolto, e di agire più in base a quello che desiderate, e lasciate stare i doveri. Che non vuol dire non avere responsabilità, vuol dire non fare le cose perché qualcuno vi dice che devi farle, ma fai le cose che vuoi fare, che tu desideri veramente. Dopo farai anche quello che devi fare, però prima fai quello che vuoi fare.
Ottimo, grazie per il consiglio. E chiudo io con un consiglio visivo, perché ho visto di recente il film Barbie. E posso dire che vale la pena di essere visto, perché tratta appunto di un tema che abbiamo trattato anche in questo podcast e che spesso comunque trattiamo, che è appunto il discorso della parità di genere uomo-donna, ovviamente visto con un'ottica molto ironica, molto sdrammatizzata, però coglie le giuste leve per iniziare anche a parlare di queste cose. Io sarei curioso di vedere dopo una visione al cinema quante persone a casa abbiano parlato di temi trattati nel film con magari la propria compagna o la propria moglie, proprio il genere maschile. Sarei curioso di vedere la reazione. Sarebbe stato bello avere una telecamera con la reazione del genere maschile rispetto a questo film, perché ovviamente non fa proprio una bellissima figura, e quindi vi consiglio di vederlo. Se lo vedete, avete voglia di condividere un feedback, poi sicuramente nelle nostre prossime puntate ne parleremo, perché è un bel tema, però se volete condividerlo con noi ci farà sicuramente piacere. Detto questo, noi siamo molto rispettosi delle tempistiche, quindi abbiamo detto che avremmo finito in un'ora e mezza, e un'ora e mezza l'abbiamo portata a termine. Grazie davvero Maria ancora per essere stata con noi. Nulla, non ho più ringraziamenti, perché l'ho detto 800 volte.
Mi hai ringraziato 8000 volte. Esatto. Sto giro ringrazio io voi due, ringrazio chi ci ha seguito in live, ringrazio chi ci ascolterà sulle piattaforme, e chiunque arriverà da me sappia che acquisirà un nome, che non l'abbiamo detto, perché i miei ascoltatori hanno un nome. Si chiamano Fizzate e Fizzati dalla Fizza, che è il mio nickname, quindi poco originale, però in realtà piace, ecco, entrano in questo club esclusivo.
Suona molto bene, se posso dire, suona decisamente molto bene.
Grazie. Vai. Ragazzi.
Vai Mario, avvia la conclusione di questa live.
Allora, come sempre io vi metto sulla nostra schermata di ending, e ovviamente ho sbagliato. Eccolo qua, la nostra schermata di ending. Grazie mille a tutte le persone che sono passate, grazie mille per le persone che stanno ascoltando in differita su YouTube, su tutte le varie piattaforme. Vi ricordo che il modo per sostenerci, tra virgolette, migliore di tutti è sempre il passaparola, come per tutto, quindi parlatene, discutetene, miglioratevi, miglioratici. Detto questo, se volete sostenerci anche in maniera un po' più concreta, qui su Twitch c'è la possibilità di fare la sub al canale, che è gratuita se avete Amazon Prime, per cui attraverso appunto il link che vedete in chat potete iscrivervi, connettere il vostro Amazon Prime e fare appunto la sub gratuita. A voi ovviamente non costa niente, perché compresa con l'account Amazon, a noi arriva poco o nulla, se non però il vostro ringraziamento. Detto questo, direi che posso darvi la buonanotte, perché sono le 23.
Grazie a tutti.
E buonanotte.
Ciao.